La storia preziosa. Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori.
Settima puntata. Il patto. Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Nella precedente trasmissione noi abbiamo visto questo atto di fiducia, di apertura da parte di Abramo, che si sente promettere la meraviglia di un futuro luminoso, di una discendenza, di una grandezza, che è un po', come dicevamo, quel che dobbiamo credere tutti, credere alla buona notizia, credere al bene, al regno dei cieli che ci riguarda. A questo punto Abramo chiede di poter vedere, capire, comprendere questa promessa e seguirà una liturgia. Ascoltiamo il testo perché è inquietante sotto certi punti di vista e molto sorprendente. Il Signore disse: «Io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questa terra». Rispose: «Signore Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso?» Gli disse: «Prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un ariete di 3 anni, una tortora e un colombo». Andò a prendere tutti questi animali, li divise in 2 e collocò ogni metà di fronte all'altra. Non divise però gli uccelli. Gli uccelli, rapaci, calarono su quei cadaveri. Ma Abram li scacciò. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram. Ed ecco terrore e grande oscurità lo assalirono. Allora il Signore disse ad Abram: «Sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri in una terra non loro. Saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Ma la nazione che essi avranno servito la giudicherò io. Dopo essi usciranno con grandi ricchezze. Quanto a te, andrai in pace presso i tuoi padri. Sarai sepolto dopo una vecchiaia felice. Alla 4ª generazione torneranno qui, perché l'iniquità degli amorrei non ha ancora raggiunto il colmo». Quando tramontato il sole si era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante ed una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore concluse questa alleanza con Abram: «Alla tua discendenza io do questa terra, dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate, la terra dove abitano i Keniti, i Kenizziti, i Cadmoniti, gli Ittiti, i Periziti, i Refaim, gli Amorrei, i Cananei, i Gergesei e i Gebusei». Ecco, questa parola ha anche qualcosa di sanguinoso in sé. Si parla di buio, di oscuro terrore, ma poi si parla anche di braciere fumante e fiaccolo ardente. Bene, dobbiamo capire, perché questo testo, che sembrerebbe un testo un po' criptico, oscuro, chiuso dentro un linguaggio vecchio, sacrificale, in realtà racchiude un grande dono, racchiude una luce che speriamo di saper enucleare nel tempo di questa trasmissione. Allora cominciamo dal capire il perché di questo strano rito. Abramo, appunto, come abbiamo detto in apertura di trasmissione, ha fatto il suo atto di fiducia nei confronti di questa grande e bella promessa. E allora il Signore, dopo questo atto di fiducia, proclama la sua promessa: «Sono io il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questa terra. Sono io che sto conducendoti. Io ti darò in possesso questa terra, perché nella promessa grande fatta ai versetti precedenti si parlava della discendenza. Qui si ribadisce l'altra promessa, quella della terra, perché appunto con Abramo le cose sono due. Allora, questi due aspetti, un popolo e la sua terra, sono grandiosi. Abram in quel momento è semplicemente un ospite in mezzo a degli stranieri, si sta ricavando il diritto a stare in mezzo a questa gente, ha anche vissuto, come dicevamo, una battaglia, ha collaborato con questa gente, però di fatto è un ospite, resta un pellegrino, resta una persona senza una terra di riferimento. E Dio gli dice questa cosa immensa: ti darò in possesso questa terra. E allora c'è questa domanda: Signore Dio, come potrò sapere che tu farai proprio questo? No? Noi crediamo che questa sia la richiesta di un riscontro. Come potrò sapere? Dammi qualcosa di oggettivo, che ne so, noi diremmo oggi, ma mettiamo nero su bianco queste cose che mi stai dicendo, così io ho un riscontro. Ecco, in un certo senso un po' anche si potrebbe intendere in questa chiave, ma fondamentalmente quel che chiede Abramo è di poter sapere, secondo quella logica della conoscenza che non è la nostra, ma è quella ebraica, semitica. Il verbo usato, yada, è il verbo dell'esperienza globale, integrale. Conoscere in ebraico non è aver capito qualcosa, ma averne fatto esperienza. Non sapere che c'è una cosa, ma aver vissuto quella cosa. Allora, come potrò conoscere, fare esperienza di questo che tu dici? E allora è semplicemente la richiesta che poi Dio mette in atto di quella forma di vivere e di sperimentare che noi oggi capiamo un pochino meno, ma che è la liturgia. Bisogna celebrare, fare un atto. Noi in realtà, appunto, siamo lievemente in decadimento di attitudine liturgica, ma l'attitudine liturgica è l'attitudine umana. Tutte le cose richiedono rito. Un pranzo con degli amici è un rito, la buonanotte con dei bimbi è un rito, la prima colazione è un rito, la vita, l'incontro, i convenevoli delle persone, infatti convenevoli da convenzione, perché c'è una ritualità, la vita è rituale, noi abbiamo tanti atti che conoscono la loro codifica, non c'è niente di male in questo, è semplicemente il linguaggio umano che è fatto così. Ma se noi andiamo a vedere un processo, ha dei toni liturgici, una partita di calcio ha dei rituali, gli inni, le maglie, tutte le cose che possono essere, come dire, umane, hanno questo aspetto. Allora Abramo chiede di avere un'esperienza di questa promessa e Dio fa con lui un rito, perché celebra con lui questa realtà. Gli ha fatto una promessa e lui la deve vedere perché la possa celebrare, perché la possa ricordare come un atto e non come un'idea. E allora dà delle indicazioni ad Abramo, delle stranissime indicazioni. Gli dice di prendere degli animali, giovenche, capre, arieti, tortore, colombe, tutte cose che in realtà nella letteratura rabbinica vengono collegate a significati profondissimi, interessantissimi, ma non possiamo scavare così tanto. E Abramo capisce subito come li deve disporre, cosa deve fare, che rito deve fare. Prende gli animali, li uccide e li divide a metà. Che cosa strana! E crea come una strada in mezzo a questi animali tagliati. Gli uccelli li mette uno da una parte, uno dall'altra, e succede che lui sta pronto per questo rito. Lui ha capito subito di che rito si tratti. Ecco, è il rito dell'alleanza, secondo tutte le ritualità dell'antico Vicino Oriente. Ovvero sia, c'erano tutti i trattati di vassallaggio fra contraenti, dove c'era il potente e il sottomesso, che ritualizzavano i loro rapporti, oppure c'erano riti fra pari grado. Il rito implicava un atto oggettivo che esplicitasse l'alleanza stabilita, il patto che i due contraenti prendevano, e aveva in sé qualcosa di esecratorio, di minaccioso. Aveva in sé qualcosa di grave. Perché? Perché in ogni alleanza il problema è la fedeltà dei contraenti. Se era un trattato di vassallaggio o di collaborazione fra pari grado, comunque la cosa che veramente minacciava l'alleanza era l'idea che uno dei due non facesse onore all'alleanza presa. Per cui si faceva un rito che impauriva, che minacciava, dove si diceva: se io non rispetterò il patto, avrai dei diritti su di me. Se io non rispetterò il patto, mi succederà qualcosa, e allora vediamo che c'è molto sangue qui in ballo. E dobbiamo un po' capire dove si colloca Abramo. Sta davanti a un rituale fra contraenti, e il rito sembrerebbe quello fra pari grado, non tanto quello del vassallaggio. Sembrerebbe quello in cui entrambi prendono su di sé una minaccia se non saranno leali al patto. Curiosamente, questo è il rito che sembra andare in onda. È questa la liturgia che Abramo deve fare. Ma le cose non andranno esattamente così. Ma dobbiamo arrivarci. Allora, il nostro Abram sta davanti agli animali spezzati e iniziano a calare gli uccelli, inizia a dover difendere quella situazione. Certo, è qualcosa di molto serio, ci sono delle tentazioni, ci sono dei pericoli, ci sono degli ostacoli, qualcosa non vuole che Abram viva questo fatto. Allora, questo segno minaccioso, questi avvoltoi, preludono a un tono di terrore, a un tono di grande oscurità. Il sole sta tramontando e un torpore cadde su Abram, e cioè arriva la stanchezza, arriva la notte, arriva la debolezza. E infatti Abram è di fronte a qualche cosa che lentamente sta venendo su nella sua coscienza. Ma potrà mai lui essere all'altezza di un'alleanza con questo Dio? Ma potrà mai lui essere certo della sua fedeltà? Non sta misurandosi con uomini. Lui viene da una guerra. Al capitolo 14 avevamo ricordato che lui ha vinto dei re, ma quello lui lo può gestire, se la può cavare con gli uomini. Quello che invece lui sta andando a vivere è un po' diverso, e è come se a questo punto Dio permette che si tolga il velo e Abram inizia a capire. E Dio parla con Abram. È una serie di tappe, di oscurità, di cose che sono grandi quanto Dio. E il Signore dice ad Abram: sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri in una terra non loro. Ma allora le cose non migliorano. Saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Questa è una cosa terribile, certo. Perché le cose veramente grandi, quando uno si mette a costruirle, uno scopre che sono collegate a percorsi grossi, complicati, seri. Se vogliamo vivere di cose piccole, le cose piccole le teniamo dentro una mano, le teniamo nella tasca, e in 4 e 48 le capiamo. Ma se entriamo nelle cose grandi, che cambiano la storia, che cambiano la nostra vita veramente, noi abbiamo la tentazione della superficialità. C'è un oscuro terrore, perché c'è qualcosa che è più grande di noi, e c'è qualcosa di cui non saremo mai veramente, compiutamente all'altezza. Ecco, questo terrore scende su Abram, perché lanciarsi in una vera storia con Dio vuol dire uscire dalla superficialità, lanciarsi in una storia grande che faccia della nostra vita una fecondità autentica e che ci porti a un possesso vero del vero territorio che dobbiamo conquistare, che è il regno dei cieli. Questo implica di passare per strade che non controlliamo, che non dominiamo. Ed ecco che Dio dice: saranno schiavi i tuoi discendenti e oppressi, ma io opererò, ma io li libererò e tu avrai una vecchiaia felice. E alla quarta generazione torneranno qui. Sì, le cose piccole si fanno in 4 e 48, le cose grandi richiedono molte generazioni. Bisogna vedere se noi abbiamo anche una visione cristiana, ecclesiale, dal respiro corto. Schiavi come oggi, dell'istinto e dell'istante, vogliamo cose brevi. Se ci misuriamo con le cose che arrivano lontano, se vogliamo arrivare su alte vette, bisognerà scalare a lungo e bisognerà passare nottate di questo genere, angosce, e superare limiti e lasciarsi condurre da Dio. Ed è così che tutto questo genera in Abramo un oscuro terrore. Lui sta così di fronte alla grandezza, di fronte all'imponderabile, di fronte all'opera di Dio, che fa anche paura, perché uno sale su un carro che non sai dove ti porterà. È così, sta sulle soglie di questo carro Abramo, e bisogna vedere cosa succede. Abramo attende la ratifica di questo patto e capiamolo ancora meglio questo patto. Perché sono spaccati questi animali e bisogna attendere? Perché il rituale prevedeva, come già accennato, che entrambi i contraenti passassero in mezzo agli animali con questa significanza esecratoria: se non saremo all'altezza, se non saremo fedeli al nostro patto, all'accordo preso, ci succeda come questi animali. Peggio ancora, l'altro avrà diritto di eseguire questa sentenza di morte, che è su chi non rispetta l'alleanza. Ecco, questo era il patto. Ora capiamo ancora meglio perché Abramo non è che sta proprio così sereno di fronte a questo fatto, perché rischia e sta davanti a questi animali che ha preparato per questo rituale. E che succederà? Dicevamo, ecco, quando tramontato il sole si era fatto buio fitto, ed ecco, stiamo proprio nella notte nera, che è il cuore di Abramo impaurito, terrorizzato, ecco, dice il testo, un braciere fumante ed una fiaccola ardente. Questi due segni sono interpretati nella tradizione rabbinica: uno è un segno di morte, il braciere fumante, che ricorda il fuoco che consuma, che distrugge, che toglie la vita, consuma le cose, e una fiaccola ardente, in realtà la fiaccola serve per illuminare. Allora, luce e tenebra, distruzione e illuminazione, un braciere fumante, una fiaccola ardente, passano in mezzo agli animali divisi. E Abramo non passa, ma il Signore conclude l'alleanza. È questa la sorpresa. Il Signore, che adesso moltiplicherà la promessa in maniera meravigliosa e descriverà quanto è grande la terra, in fondo una terra senza limiti, perché va dal fiume Eufrate al fiume d'Egitto, mai Israele ha avuto questa abbondanza. È chiaro che tutto questo guarda molto più avanti, è un'espansione senza confini, ecco, ma è solo il Signore che passa in mezzo agli animali divisi, con questi due segni di luce e di distruzione. È interessante, perché questa è la luce fondamentale di questo testo. Questa alleanza, che deve celebrare l'opera di Dio in Abramo, a cui Abramo ha creduto, è un rito in cui solo Dio prende su di sé l'onere della promessa, o meglio, solo Dio prende su di sé la minaccia del patto. Se non saranno fedeli, solo Dio si è impegnato alla morte per questo patto. Questa è la sorpresa. Abram scopre un patto inaudito, dove il più forte, che addirittura si è piegato a fare un patto paritario con lui, è però l'unico che si impegna. Se il patto non sarà rispettato, curiosamente anche da Abramo, sarà Dio che prenderà su di sé l'esecrazione ritualizzata, celebrata. Ecco, tutto questo è grandioso, spaventoso, anche e soprattutto perché tutto questo ci fa fare un salto in avanti e ci fa arrivare al Signore Gesù Cristo. Perché è vero che questo patto fra l'uomo e Dio, che in Abramo inizia ad essere celebrato, l'uomo non l'ha rispettato. L'uomo lo ha violato mille volte. L'uomo non è stato all'altezza del patto con Dio e molte volte ha tradito il rapporto con Dio. Perché questa è la cifra vera e propria del peccato. Il peccato è rottura del rapporto con Dio e molte volte l'uomo non si è fidato, non si è aperto e si è sottratto al rapporto con Dio. E chi ha pagato? Ecco, tutta questa distruzione e luce arrivano addosso al corpo del Signore Gesù Cristo. Lui è quello che passa in mezzo agli animali e viene distrutto dall'infedeltà all'alleanza. Infatti lui è quello che nel suo sangue celebra la nuova ed eterna alleanza. Versa il sangue per tutti in remissione dei peccati, per rispettare i termini del rapporto con Dio. Il Signore Gesù, infatti, dirà in un paio di passi nel Vangelo che tutti i peccati, tutte le infedeltà, tutte le ipocrisie dell'uomo arriveranno al pettine, con il loro nodo, in quella sua generazione. Sarà chiesto conto a questa generazione di tutto il sangue versato, dice un passo del Vangelo di Matteo e anche un altro di Luca. Dal sangue di Abele il giusto al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia, che fu ucciso fra l'altare e il santuario, sono tutti gli omicidi rituali e tutti i tradimenti, tutte le brutte cose fatte dall'uomo, ecco, sarà chiesto conto. Dove? Come? Quando? Dove è stato chiesto conto? Sulla croce di Cristo. Cristo, diceva Sant'Agostino, ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adamo, e noi lo cantiamo nella notte della Pasqua. Nella notte della Pasqua, la notte in cui nella morte, nella distruzione, nel sangue, passa Cristo, e il suo sangue ci libera dalla evanescenza della nostra vita, gli dà sostanza, gli dà bellezza, gli dà grandezza. Ecco, l'alleanza fra Dio e Abramo è fatta in maniera assolutamente inaudita. È Dio che si impegna a pagare per questa alleanza, e lo farà pienamente nel Signore Gesù Cristo.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana.
La storia preziosa. Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori.
Settima puntata. Il patto.